Informazione, cultura, musica, tradizione. Jumbo, la voce dell'Africa.
Amici di Fuori Aula Network, buonasera, anzi buon pomeriggio, ben ritrovati a quest'altra puntata in studio. Sono io Prosper, il mio amico Marco. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Fuori Aula Network. Eccoci qui in un nuovo appuntamento di Jumbo. E vado a dire però, prima di dire il nostro l'argomento di questa puntata, Prosper, voglio dire, ripetere e ricordare i nostri contatti sui quali potete seguirci. Allora, su Facebook la nostra pagina Jumbo, su Twitter Fan Jumbo. Potete poi ascoltare la nostra puntata in podcast su www.fuoriaulanetwork.com e scriverci alla casella di posta elettronica fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Ma Prosper, diciamo un pochino quella che sarà la puntata di oggi.
Ma prima però bisogna ricordare che, come al solito, non siamo solo in due, siamo con un ospite interessante. Peter Ewanfor è un ragazzo nigeriano, è un videomaker, avrete modo di conoscerlo anche in città, perché fra poco sta lanciando un video su Verona. Però prima di tutto lo salutiamo. Buonasera Peter.
Buonasera ragazzi, è un piacere essere qui con voi.
Grazie Peter. Allora, parlaci un po' della puntata di oggi, la tematica Marco.
Ah, la tematica di oggi sono i culti religiosi in Africa e poi ovviamente anche le religioni africane. Parleremo del sincretismo, dell'animismo e ovviamente con il contributo del nostro ospite, che ci parlerà anche dei conflitti che ci sono in Africa a causa delle religioni.
Esattamente, spesso ci parlano dei conflitti, parlano dei morti dovuti ai conflitti, però non abbiamo mai visitato. Siccome che oggi ha visitato questi paesi, siccome che oggi abbiamo un ospite, ne approfitteremo. Adesso cosa facciamo?
Io direi di lanciare il nostro primo brano musicale, che si intitola Losing My Religion dei REM. Eccoci tornati in studio, siete sintonizzati su Fuori Aula Network nel programma La Voce dell'Africa, Jumbo. Siamo io, Marco Simoncelli e Prosper, e con noi c'è anche un ospite oggi. Ma continuiamo a parlare della tematica di oggi, Prosper.
Esattamente, abbiamo detto religioni e culti in Africa, ovviamente. Perché abbiamo scelto questa tematica? Perché a breve arriva la Pasqua. Pasqua è una grandissima festa religiosa in questo mondo, ma pure festeggiata anche in Africa. E poi ovviamente, ecco, la religione, essendo una cosa condivisa in tutto il mondo, è normale che per conoscere l'Africa si va anche a discutere di questo argomento. Allora, iniziamo Marco con una panoramica generale delle religioni in Africa. Tu hai fatto una ricerca, e cosa ti ha portato la ricerca?
Quali sono le religioni che vengono praticate di più nel continente africano? Secondo me il continente generalmente si può dividere in due grandi zone: il Nord Africa, dove si pratica principalmente la religione l'Islam, e invece l'Africa subsahariana, dove tendenzialmente si pratica il cristianesimo. Però mi dicevate prima in fuori onda che in realtà nell'Africa subsahariana ci sono casi in cui vengono praticate entrambe le religioni, anche
esattamente
piccole
alcuni casi, diciamo tipo Chad, dove veramente il 59% della popolazione pratica la religione islamica. Parliamo anche, diciamo, di alcuni stati dell'Africa occidentale, ad esempio Niger e Senegal, non solo, anche Mali, Guinea, sono stati dove la percentuale dei praticanti dell'Islam è abbastanza alta. Direi anche in Africa orientale, tipo Kenya, ci saranno anche una percentuale. Il Camerun stesso, da dove provengo, è uno stato dove si trova, dove esiste una percentuale del 20% dei praticanti di questa stessa religione islamica. Ma anche in Nigeria, perché ecco, lo può anche testimoniare il nostro amico Peter, che è qua con noi in studio. Peter, in Nigeria ci deve essere anche una gran percentuale di chi pratica la religione islamica.
Ovviamente in Nigeria è ovvio che di solito dicono che è diviso in due, nel senso che c'è la metà cristiana e metà musulmana, però in realtà ci sono anche altre forme di religione, altre forme di spiritualità in Nigeria. Cioè, in sostanza c'è un gran numero di persone che praticano la religione islamica, ecco.
Ecco, Marco, però ricordiamoci che al di là di questa panoramica, al di là di queste religioni che secondo me sono un po' più praticate, sono tutte religioni importate. Perché? Perché prima del loro arrivo c'erano delle religioni africane le quali esistono ancora anche al giorno d'oggi.
Infatti, in una delle nostre conduzioni fra poco parleremo infatti delle, io vorrò, perché sono molto curioso, approfondire con voi questo argomento delle religioni africane. Però vorrei prima coinvolgere un attimo il nostro ospite, perché so che lui è un esperto comunque per quanto riguarda per esempio i conflitti, la spiritualità, i conflitti religiosi, e visto che abbiamo detto che ci sono queste due grandi religioni importate, l'Islam e il cristianesimo, abbiamo visto che spesso capita, vengono a contatto e si generano dei conflitti, o si usano le religioni per generare dei conflitti che poi hanno altri interessi. Volevo chiederti appunto che cosa ne pensavi, insomma, che cosa ci puoi dire sui scontri religiosi quando le religioni appunto generano conflitti tra le persone all'interno di uno stesso paese.
Beh, direi che solo un aspetto di questo argomento sarebbe come un po' un'esagerazione, solo che, vabbè, diciamo che sono un po' curioso, cioè mi piace un po' approfondire alcune tematiche, uno dei quali è la religione, visto che in Nigeria negli ultimi anni sono molte migliaia di persone, quindi è quasi necessario per me approfondire un po' di questi argomenti. Cioè mi ricordo, sono andato in Nigeria l'anno scorso, ho dovuto anche approfondire un po' di queste tematiche perché sto cercando un po' di capirlo. E di solito quando si parla, non lo so, di estremismo religioso oppure di questi conflitti che ormai è dappertutto in tutto il mondo, no? Si parla, non lo so, di estremisti islamici che uccidono, non lo so, i cristiani e così via. Quello che però non si parla di, è che questo estremismo è una cosa che è nato proprio, diciamo, dal cristianesimo. Cioè mi ricordo, leggendo alcuni materiali, no, che riguarda il Papa Urbano II, per esempio, che chiamava i cristiani dalla sua epoca di andare in Gerusalemme a fare tutte quelle guerre. E cioè ricordiamo che in Europa per più di 200 anni tante persone sono state massacrate a nome di Gesù, a nome del cristianesimo e Islam.
Sì, quindi, insomma, tu vuoi dire, scusami se ti interrompo, ti voglio dire, tu ti stai riferendo alle crociate, al fatto che appunto il cristianesimo, che dice tanto di essere appunto portatore di pace, è stato forse il primo ad essere estremista.
Esattamente, è quello che volevo sottolineare, nel senso che non è solamente l'Islam, non so, i ragazzi che praticano l'Islam che sono violenti. Cioè forse è un'incapacità delle persone poter coabitare, non lo so, nonostante cosa credi, però penso che alla fine cercare un modo in cui possiamo convivere sarebbe una cosa ideale. Perché io mi ricordo, per esempio, quando ero piccolo, vedevo il mio papà che praticava la sua religione. Lui non era cristiano, non era neanche musulmano, però lui non poneva mai una domanda che tu devi per forza credere quelli che lui crede. Cioè lui era felice di fare quelli che credeva. Penso che questo sarebbe, non lo so, il ruolo della spiritualità nella vita dell'essere umano, nel senso che dobbiamo tutti essere liberi di fare quelli che vogliamo fare. Però quelli che abbiamo visto negli secoli è che nella religione cristiana, nella religione musulmana, purtroppo non danno la scelta alle persone di poter scegliere se vogliono essere cristiano o musulmane. È quasi una cosa che deve essere fatto per forza,
è cioè, obbligato, è diciamo, obbligato, cioè vieni, ecco, indirizzato in questo modo, nasci in questo modo e vieni indirizzato in questo modo. Comunque è molto interessante quello che stai dicendo,
molto interessante, Prosper, ritorneremo ancora,
adesso
sì,
dobbiamo lanciare un pochino di musica per non annoiare, magari non li stiamo annoiando, però ecco, magari c'è qualcuno che
ha bisogno della musica,
ha bisogno
per
di un po' di musica
di più.
E allora, Prosper,
quando torneremo riprenderemo in mano questa discussione che mi sembra interessante. Però prima ascoltiamo John Denver, Tangos, I'm a Country. Is that?
I'm a country boy.
I'm a country boy. Ben ritornati in studio, carissimi ascoltatori. State ascoltando Fuori Aula Network, la trasmissione Giambo, la voce dell'Africa. E i vostri conduttori sono gli stessi, Prosper e Marco, ovviamente, che è il nostro ospite Peter. Prima di lasciarci per la musica, stavamo parlando di un argomento interessante. Anzi, era, diciamo, stavamo seguendo l'intervento del nostro ospite Peter, che ci faceva un po' un richiamo storico di quanto la religione cristiana ha anche lei portata alle violenze. Però nel caso specifico dei conflitti in Africa, forse anche andando anche a toccare all'Oriente, dove spesso si parla anche di guerra santa, io non so cosa sia la guerra santa. Allora ritorniamo a Peter. Nello specifico dei conflitti conflitti religiosi in Africa, e puntando specificamente sul caso della Nigeria, Peter, secondo te come si può spiegare questa situazione? È vero che la religione, la coabitazione religiosa crea dei problemi, oppure ci sono altri parametri che spingono le persone a uccidersi, a portare, diciamo, a creare queste situazioni di massacro?
Secondo me sarà l'ultima, nel senso che coabitazione è una cosa che si può sempre fare, però nel momento in cui uno ha degli interessi che sta promuovendo, a questo punto parliamo della politica, usa tutte scusa che possa mettere in mezzo alle persone per creare questi conflitti. Sì, si può allargare questo argomento a essere un po' fuori d'Africa, come vengono gestiti tutti questi conflitti. Però quello che voglio sottolineare, che almeno quelli che riesco a vedere in Nigeria, questo secondo me non è un conflitto spirituale, è un conflitto politico, diciamo. Cioè io non riesco a giustificare che tutte queste migliaia di persone che sono state uccise in Nigeria è a causa del fatto che uno è cristiano e l'altro è musulmano. Il fatto che, non lo so, a qualche politici hanno questa opportunità di poter, non lo so, sfruttare queste persone che purtroppo sono troppo ignoranti di poter capire o comprendere la realtà della situazione.
Cioè tu pensi che ci siano altri interessi in gioco e quindi che ci sia qualcuno che dall'altro manovra quelli che commettono questi atti criminali?
Penso che sia così. Posso sbagliarmi, però è quello che penso, perché tante volte cerco di perché per esempio da dove vengo io, che è sud della Nigeria, di lì abbiamo anche i musulmani, abbiamo i cristiani, abbiamo le persone che non credono nell'Islam, nel cristianesimo, però non abbiamo questi conflitti. Cioè non è che, per esempio, non lo so, in Inghilterra o in tanti altri paesi, se le persone praticano una religione diversa dall'altro, questo deve necessariamente creare un conflitto. Però è abbastanza per creare un conflitto se c'è qualcuno che mette a fuoco perché ha degli interessi.
Vorrei fare una domanda a Peter. Dalle vostre parti, quindi parlo del sud, c'è un leader politico che è influente a livello nazionale?
Non ho capito la domanda.
No, vorrei chiedere se dalle tue parti, quindi la parte del sud della Nigeria da dove provieni, c'è un leader politico influente a livello nazionale?
Sì, ci sono tantissimi leader a livello nazionale, cioè ci sono stati leader tipo Antonio Neni, per esempio, che è stato board of trustee del Partito Democratico, che adesso è il potere del 1999. Però non è solamente per questo, diciamo che la spiegazione sarà un po' più lunga, non è una cosa semplicissima dire così. E cioè hanno trovato questa possibilità, hanno trovato per fare questi conflitti.
Capisco.
Ecco.
Comunque mi sembra che più che da quello che so anche nel lavoro che faccio tutti i giorni a Nigrizia, visto che seguo un pochino queste faccende, mi sembra anche che siano non tanto magari i leader politici, magari sono d'accordo con i leader religiosi, perché per esempio l'imam che è in quella zona, oppure non so, mi viene in mente il vescovo che è in quella zona. Ecco, forse anche loro potrebbe essere che alimentano sempre per altri fini questo tipo di conflitti. Tu che ne pensi?
Sì, penso che loro possono influenzare, anzi influenzano tante volte, perché è ovvio che le persone che tutte le domeniche vanno in chiesa, le musulmani che tutte le venerdì vanno in moschea, sentono qualcosa. Poi di solito quando cominciano questi conflitti, non è che i musulmani di solito partono venerdì dopo la preghiera, vuol dire che qualcosa è stato detto in quei momenti. Quindi dobbiamo tenere un po' responsabile anche i leader di questi religioni, perché loro ascoltano, cioè queste persone ascoltano i loro leader, quindi loro non possono dire che non siamo responsabili.
Cioè loro consapevolmente o inconsapevolmente in qualche modo influenzano il comportamento dei loro fedeli, quindi forse è da loro che dovrebbe partire un pochino
l'avvicinamento
tra le due religioni.
Scusami, direi più che altro più consapevolmente che inconsapevolmente, perché secondo me, non tanto secondo me, l'imam è la figura più rispettata nel mondo islamico, quindi quando parla viene rispettato. Poi se il leader religioso, il leader politico viene, cioè si mette d'accordo con l'imam, allora la faccenda va liscio. Ecco.
Bene,
quindi per concludere, se posso dire solamente una cosa, e io penso che nella casa della Nigeria, per esempio, sarebbe lo Stato a decidere chi deve fare cosa, non il capo del musulmano, il capo della chiesa a decidere cosa è finale. Dovrebbe essere lo Stato a decidere cosa deve essere il finale.
Esatto, esatto. Invece quelle persone, quei capi religiosi sono molto influenti, molto.
Forse troppo influenti.
Troppo influenti.
Bene, allora ecco, stiamo per finire questo altro pezzo di conduzione. E poi nel prossimo pezzo invece inizieremo a parlare delle religioni africane, quelle che c'erano prima di queste qua che sono state importate e che hanno generato tutti questi conflitti.
Però ricordati che il nostro ospite se ne sta andando,
esatto.
È molto impegnato, è vero Peter?
Sì, un po', perché ci sono tante cose da fare tutti i giorni, quindi
ma certo.
sono un po' impegnato, diciamo.
Ecco, allora, prima che tu te ne vada, io vorrei chiederti un attimo, forse una domanda un pochino generica, ma una piccola testimonianza, visto che poi non ci sarai, sulle religioni africane. Prima mi dicevi, prima della puntata, che per esempio i tuoi parenti praticano ancora alcuni, cioè per esempio in Nigeria vengono ancora praticate le religioni africane antiche. Che cosa, cioè, qual è la tua testimonianza in proposito?
Ecco, la mia testimonianza per quanto riguarda questo sarebbe a dire che tante volte è vero che anche sulla mia pagina Facebook faccio delle commenti veramente forti per quanto riguarda la critica della religione cristiana e musulmana, però io non ho mai niente contro la spiritualità umana, perché quella lì secondo me è una cosa che non possiamo negare, però il momento in cui mettiamo le cose come se, non lo so, a livello di fare soldi, a livello di fare associazionismo, non lo so, per sfruttare altre persone, è ovvio che questo qui è un modo di sfruttare le persone. Cioè la spiritualità, come l'avevo visto le persone in Africa, è una cosa che fa parte della vita, quindi tu non sei forzato, tu non sei obbligato a fare parte, è una cosa, è normale. Cioè per esempio, ripeto, il mio papà, per esempio, a suo tempo, lui non imponeva a me di credere in quelli che lui credeva, eppure mi lasciava fare quelli che volevo fare. Quando gli dicevo che vado in chiesa, lui non mi diceva di non andare. Perché dobbiamo uccidere a nome di religione? Io non riesco a capire. Alcuni, non lo so, gli estremisti, quelli della chiesa e quelli del musulmani, dicono gli altri sono infidei, quindi dobbiamo per forza convincere. Ma chi ti ha dato questa responsabilità?
Ecco, allora, la religione, per capirci, è una cosa di libera scelta. A nessuno deve essere imposta una religione, deve essere una cosa di libera scelta. Purtroppo spesso nella realtà questo non avviene. Grazie Peter per la tua presenza qua, che ci è stata veramente importantissima.
Grazie mille.
Spero anche che i nostri ascoltatori pensano, cioè ce la sono goduta, come si dice in italiano.
Sì, ecco. Insomma, abbiano potuto giovare, assimilare, insomma,
esatto,
di questa presenza, questa testimonianza.
Speriamo
nuova.
Che un'altra volta ci venga ancora a trovare Peter. Grazie Peter e buon proseguimento.
Grazie a voi, è stato veramente un piacere.
Bene, allora io adesso lancio l'altro pezzo musicale, si chiama In God's Country degli U2. Eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato la canzone degli U2, il pezzo degli U2. Ecco, il nostro ospite se n'è andato, Prosper, però adesso è arrivato il momento di parlare delle religioni che c'erano prima delle religioni che abbiamo importato noi colonizzatori, ahimè.
Esattamente, Simo, io rischio un po' di sbagliare il nome, siccome c'era Peter,
sì.
Mi viene sempre in mente. Allora, lo ringraziamo ulteriormente perché la sua presenza è stata molto importante, ci ha chiarito un po' alcune cose sui conflitti visto che in Nigeria se ne parla tanto, ma non soltanto tra nigeriani, ma anche questo fatto di questi estremisti religiosi che portano via preti e via dicendo. Questa è una brutta cosa.
Sì, per
ecco.
Non parlare poi degli attacchi alle scuole.
Esattamente,
chiese,
esattamente.
Che noi adesso non stiamo qui ad elencare perché
insomma, no, no,
anche
no,
tematiche abbastanza magari brutte.
Però ha detto una cosa interessante: la religione è una cosa di libera scelta. Uno se la deve sentire di credere, non so da chi abbiamo il potere di imporre il modo di credere alla gente. Ecco, questo va ribadito, sì. Simo, ed è chiaro tondo.
Direi che è un diritto inviolabile.
Inviolabile. Ecco. Allora, parliamo un po' come dicevi tu, delle religioni,
sì,
africane,
delle religioni
perché
africane.
Ovviamente prima di questa cosa, prima del cristianesimo che adesso è praticato circa 80% nel territorio africano, prima un po' dell'arrivo, non direi tanto, non so come stabilire la stessa cifra, la stessa percentuale per quanto riguarda l'Islam, però diciamo che ci sono anche delle religioni africane e ti dirò che anche chi in Africa pratica il cristianesimo, cioè, questa è sempre un'influenza della religione tradizionale. Vorrei utilizzare questo termine non per dire che sia quello giusto, però ovviamente è quello che la gente utilizza. Si chiamano religioni africane, vengono chiamate tradizionali, animisti. Mm-hmm. E qualcuno ti dico, allora prima di andare avanti ti devo dire una cosa: veramente un padre religioso mi ha fatto non so saltare il cervello, mi ha fatto arrabbiare di brutto. Allora mi trova in stazione qua a Verona con mio figlio, mi chiede: ma tu hai battezzato tuo figlio? Ho detto no, non mi serve, perché non sono né cristiano né musulmano, anzi non sono cristiano, allora io sono animista. E mi fa: noi vi abbiamo evangelizzato, vi abbiamo da animali siete diventati siete diventati uomini, adesso voi nei nostri confronti volete diventare dei ribelli. Ho detto: ma come si può, come ti permetti di dirmi una cosa del genere?
Una cosa,
e mi diranno che sono in Africa a fare la pace, a aiutare. Ma che aiutare?
Sì, il problema è questo, che il problema nasce quando si cerca di imporre, l'abbiamo già ribadito prima, la religione, quello in cui bisogna credere, quello in cui si vuole credere, e questo è uno di quei casi purtroppo, Prosper. Non possiamo fare
va bene
nulla.
Allora, comunque questo no, io parlo così di 3 mesi fa, lasciamo perdere. Allora diciamo, Marco, visto che comunque sono africano e tu sei un curioso, i nostri spettatori lo sanno, lo sono altrettanto, e diciamo che la religione in Africa esisteva, non posso dirti che si chiama così, si parla di sincretismo, questo mischio mix di religione, però c'è la religione tradizionale, c'è il Kimbangi in Congo, c'è il voodoo in Africa occidentale soprattutto, ecco, ci sono tante altre religioni. Però ti devo dire cosa comporta la religione africana: nella maggior parte dei casi, e nello specifico in Camerun, perché vorrei prendere un caso di cui sono testimone, cioè si pensa che l'antenato, chi muore non muore definitivamente, i morti non sono morti,
la sua anima rimane,
e loro interferiscono nella vita terrestre, e quindi quando capita qualcosa, quando c'è da fare un sacrificio, quando c'è da affrontare un caso di malattia, si va sempre a indagare e capire se per caso non abbiamo sbagliato una cosa che ha fatto arrabbiare uno che è morto da tanto tempo. E spesso ci sono diciamo dei marabù, ad esempio, non direi stregone, no, marabù, che veramente hanno questo potere di capire se veramente cosa sarebbe successo, e spesso ti dicono: il tuo padre che era morto aveva bisogno di questa cosa, tu te ne sei fregato, allora si è arrabbiato. Mm-hmm. Oppure, ad esempio, ci sono dei luoghi specifici nel territorio dove ti dicono, allora, per diciamo per risolvere il problema, tu dovresti andare là e portare questo, 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 perché là vai a cibare, vero si dice, vero?
Certo.
E sì, da dare da mangiare a uno che è morto e che è arrabbiato. Quindi diciamo che le regioni africane sono più concentrate sul rapporto tra l'uomo e diciamo gli antenati. Che sono ovviamente diciamo l'essere supremo, perché l'essere supremo esiste e quindi non è tanto rappresentato da Gesù, anche se ti dico adesso in Africa veramente circa il santo, ma anche di più, crede nel Gesù, ci sono le chiese dappertutto, anzi credono più dell'Europa, tanto è vero che un prete mi ha chiesto, ma cosa sta succedendo in Africa? Quindi prima gli africani non conoscevano Dio, adesso non lo conoscono più degli europei.
Sì, ne sono, sicuramente sono più praticanti di noi.
Esatto. E poi un'altra cosa, Marco, una cosa che mi è stupita qua è che qua, ad esempio, una messa dura mezz'ora circa, in Africa dura 3 ore.
Ovviamente le usanze cambiate. Adesso qua si aprirebbe tutto un altro discorso sul fatto che appunto in Europa si pratica sempre meno così. Però ecco, tornando alle religioni africane, Prospero, io voglio farti alcune domande così interessanti, perché per esempio nel documentarmi mi sono accorto che voi, cioè parlo voi così in generale là in Africa, cioè non esiste per esempio il concetto di paradiso. Cioè, se le anime continuano poi a vagare, alcune anime, comunque a influenzare la vita dei viventi, cioè, quindi c'è un paradiso o no? Cioè, dal quale loro comunicano?
Da quanto so, no. Non esiste una cosa che si chiama paradiso o inferno, come ci viene insegnato
nel cristianesimo.
No, noi sappiamo che se muori, allora vai a trovare gli antenati. Tant'è vero, ti faccio una testimonianza, che delle volte persone che entrano nel coma e ritornano dicono che durante il coma hanno visto un tale che era morto e che ha detto no, questo non è il tuo momento, devi ritornare indietro, e sono ritornati indietro, cioè diciamo perseguitati da questi qua, da questi antenati, finché si è ritrovato ancora in vita. Quindi per dire, tu non è il momento giusto, tu devi ancora, hai ancora una missione da compiere in vita prima di tornare. Quindi ti dico alcune testimonianze che vengono fatte.
Certo, sì. E poi altre cose che ti volevo chiedere, per esempio so che in molte di queste religioni africane si crede per esempio nella reincarnazione, cioè l'anima sopravvive al corpo e magari poi si reincarna o in un altro corpo umano o addirittura in animali così, anzi addirittura ho sentito parlare il concetto di spirito che in Africa a molti animali viene associato per esempio una determinata forza, un determinato spirito, oppure anche a oggetti. Io ti dicevo
oggetto
prima,
Marco, non ho o luoghi, la minima spirituale. però animale sì. Forse stai parlando del totem, del cosiddetto totem.
Sì, oppure ti dicevo prima, una cosa che mi è capitata di sentire è che magari ci sono, non so, oggetti all'interno dei quali si pensa che sia reincarnato uno spirito e quando usi quell'oggetto lo spirito viene evocato. Per esempio alcuni tamburi o cose
allora,
del genere.
Allora, ti spiego, mi era successo di... non tanto di testimoniare, che una volta si diceva che quando ancora ai tempi in cui non c'erano le macchine, però c'erano degli ospedali, un nostro concittadino, non so se posso chiamarlo così, si era spostato molto lontano in un ospedale per curarsi, purtroppo era morto, era difficile trasportare il corpo a casa, così si è fatto, si è preso un sasso, si è un po' grattato sulla fronte e questo è stato portato a casa, ma visto le condizioni difficili il corpo è stato seppellito nel luogo dove è morto. Allora questo stato è stato portato a casa e si pensa che sia lui. Quindi quando c'è da fare qualcosa, tutto viene fatto richiamando questo stato. Quindi
sasso.
Quando è per terra si dice tu, come se fosse stato
come se fosse
lui.
Una persona.
Esattamente. casi di questo genere, ecco, esistono, sì, però oh, casi del totem, ad esempio, che dicevo, che si dice con il capovillaggio, sai che da noi, forse, allora, entrando nel caso del capovillaggio, andiamo a allargare troppo il dibattito, però una persona che si dice è una persona fisica, però nella foresta ha anche una sua forza, che è l'animale. Mm-hmm. E quindi non so se di questo volevi parlare.
Sì, appunto, alcuni animali, per esempio, ho sentito parlare del fatto che in alcune religioni la giraffa viene considerata
il leone, ad esempio. Ci sarà il caso del totem, ed è giustamente ciò che ti stavo spiegando. Cioè, il capovillaggio, non c'è capovillaggio senza il suo totem, quindi è l'animale rappresentativo del villaggio, ma che veramente è la figura del capo. Okay. Spesso sono leopardi oppure leoni, ma solo che lui si dice non può vederli, perché se vede il suo totem muore, e quando muore il suo totem deve essere cacciato via. Può essere ucciso in un altro villaggio, però non nello stesso villaggio dove vive.
Capito. Bene, abbiamo fatto quindi una piccola panoramica, purtroppo ci vorrebbe tantissimo tempo, che però noi non abbiamo. Io adesso vado a lanciare il prossimo pezzo musicale e dopo vi ricordo il consueto appuntamento di Giambo con l'informazione e quindi la rassegna stampa dall'Africa. E adesso andiamo ad ascoltarci Yes Daddy Yes, titolo del brano Senza Religione.
Africa News, la rassegna stampa del continente.
Centrafrica. È stato accolto con sollievo dalla popolazione il tanto atteso via libera deciso dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 aprile scorso per autorizzare il dispiegamento di una missione di 12.000 peacekeeper in Centrafrica a partire dal 15 settembre. Secondo fonti locali la situazione è disperata. Sul terreno ci sarebbero più di 2 milioni di civili che necessitano un'assistenza umanitaria. Intanto gli 850 soldati ciadiani della MISCA hanno cominciato a ritirarsi da Bangui dopo una serie di tensioni con altri contingenti e nella capitale sono cominciate le pattuglie della missione Europa EUFOR.
Mali. Un'accoglienza trionfale e calorosa con 21 salve di cannone è stata riservata ieri al presidente Ibrahim Boubacar Keïta da ieri a Dakar per la sua prima visita ufficiale in Senegal. La cooperazione bilaterale, in particolare nel settore dell'energia e delle infrastrutture, è stata al centro di una serie di colloqui tra Keïta e il suo omologo senegalese Macky Sall. Il presidente maliano ha incontrato il capo del governo Aminata Touré, mentre una folta delegazione dell'esecutivo di Bamako si è consultata con i ministri senegalesi. Keïta ha anche pronunciato un discorso all'Assemblea Nazionale di Dakar. Intanto a Bamako si è tenuto il primo consiglio dei ministri del nuovo governo di Moussa Mara, entrato in carica lo scorso venerdì.
Nigeria. Due esplosioni hanno scosso ieri mattina la periferia della capitale nigeriana Abuja, affollata da pendolari nei pressi di uno stazionamento degli autobus. Lo riferisce il quotidiano Vanguard, secondo cui molte persone sono rimaste coinvolte nella deflagrazione. Allo stato attuale non sono ancora disponibili bilanci e circostanze dell'accaduto, ma fonti sul posto riferiscono di almeno una ventina di vittime. Anche se l'attacco non è stato subito rivendicato, in molti temono sia l'ennesimo attacco ad opera di Boko Haram, il gruppo estremista attivo nelle regioni centro-settentrionali del paese.
Sud Sudan. Pace in Sud Sudan è la richiesta, la speranza e il sogno che ha animato Baby Don't Go, un concerto che a Nairobi in Kenya ha visto come protagonisti alcuni dei popolari musicisti della scena pop e leggera dell'Africa orientale. A esibirsi venerdì scorso di fronte a un pubblico entusiasta sono stati tra gli altri il keniano Eric Wainana e i sud sudanesi Emmanuel Yal, Bior e Daisy. Al termine del concerto gli artisti hanno annunciato una collaborazione per realizzare insieme il video di Baby Don't Go, una canzone di Wainana che racconta il dramma dei bambini soldato e chiede di scegliere la pace.
Notizie tratte da misna.org, ansa.it, nigrizia.it e genafri.com. Poche cambia di Lit Fiba è il brano che ci porta alla conclusione della puntata di oggi, però prima di arrivarci Marco ci devi ricordare i nostri contatti.
Allora, i contatti, vi ricordo, potete scriverci sulla nostra pagina di Facebook Jumbo, su Twitter abbiamo il nostro contatto @fanjumbo, potete ascoltare la nostra puntata in podcast su www.fuoriaulanetwork.com e scrivere alla nostra casella di posta elettronica fuoriaula.radio@ateneo.univr.it.
Vi ricordiamo che la trasmissione, anzi la replica di questa trasmissione venerdì alle ore 21, grazie per essere stati con noi. Marco, buona serata.
Buona serata a tutti gli ascoltatori, buona serata Prosper
e buona Pasqua.
Informazione, cultura, musica, tradizione. Jumbo, la voce dell'Africa.